dans ses bras, qu'il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Mais moi, ça fait quelque chose.
Come ogni giorno, dal lunedì al venerdì, da autunno a primavera, alle 11 o giù di lì, buongiorno e ben ritrovati nel mondo di mille storie, dove oltre a dipingere di rosa l'ultima parte della vostra mattinata, beh, sapete benissimo cosa facciamo, viaggiamo nel tempo. E oggi, forse vi è sfuggito, sto ricontrollando per essere sicuro, ma oggi è il 21 ottobre, cioè, avete capito bene? Non so se rendo l'idea, 21 ottobre, cioè proprio... Niente, cioè, facevo un po' più attenti sulla cosa e allora vi do un aiutino. Cioè, non ditemi che questa musica epica non vi sta scatenando nulla. Cioè, non vi sta sbloccando dei ricordi, sgorgano copiosi, emozionanti. Vi do ancora qualche secondo, pochi secondi. Mi sembra di essere un po' Daniele Oldani alla mattina quando con il brano misterioso lascia qualche secondo in più. Su via, liberate il nerd che è in voi, perché oggi Martin McFly e Doc Emmett Brown arrivano nel futuro. Arrivano dritti al 21 ottobre del 2015. Cioè, lo so, adesso, aspetta, per noi è passato, ma per loro è futuro. E capisco che anche determinare... La separazione fra passato, presente e futuro risulti un poco complesso, molto complesso.
Il presente, come separazione tra due cose che non esistono. Come fa a esistere?
Non lo so.
Voi potete farmi un esempio di qualcosa che è accaduto in questo momento? Stammi a sentire. Se io ti faccio un rumore, tu puoi dire che questo rumore l'ho fatto adesso?
E come non è accaduto?
Voi l'avete fatto?
No, perché nel momento che tu lo pensi, il rumore è già accaduto. Quindi il rumore è passato.
È passato.
Mo è presente, mo!
Perché?
Perché mo lo fate.
Vuoi dire che lo farò?
Lo farete.
Allora è futuro.
È futuro.
Invece è passato.
Ma fu tutto.
Ci ha fregato un'altra volta, De Crescenzo. La determinazione del tempo e le sue linee sono un bel rompicapo, ma sono così, c'è poco da fare ed è materia ostica per tutti, anche per i nerd, ma i più nerd che abbiate mai visto.
No, fermi tutti, pausa. C'è qualcosa che non mi torna. Guardate. Nel 2015, Biff ruba l'almanacco sportivo e porta la macchina del tempo al 1955 per darlo al giovane se stesso, ma... Nel momento in cui lo fa, cambia il futuro. Quindi il 2015 in cui torna sarebbe un diverso 2015, non quello in cui erano Marty e Doc.
Se il vecchio Biff tornasse nel 2015 dopo aver dato l'almanacco al giovane Biff, potrebbe tornare al 2015 dove ci sono Marty e Doc. Questo perché solo dopo il suo 21esimo compleanno il Biff del 1955 ha piazzato la prima scommessa.
Aspetta, ha piazzato, è giusto?
Che vuoi dire?
Che ha piazzato è il tempo verbale giusto per qualcosa che è successo nel futuro di un passato influenzato da un evento del futuro?
Avrebbe potuto piazzare?
Bravo ragazzo.
Lo so, gira la testa. Da Ritorno al futuro a Big Bang Theory, il passo è breve e non è semplice, lo so. Ci sto provando anch'io, così sono giunto alla conclusione. Magari la faccio facile, però che possiamo, anzi dobbiamo fidarci di Doc e Marty. E soprattutto siate pronti a fare una cosa, ad alzare il vostro e il nostro super stereo, perché è pronto a portarci nel futuro. Cioè, per noi è passato. Lo so, è un po' complicato da spiegare. Questa cosa delle linee temporali che si sovrappongono rischia di cambiare la storia. Ve l'avevo già detto.
Make a one man weep, make another man sing. Change your heart.
1955, 1985, 2015, tutte date che hanno il loro perché nella saga di Ritorno al Futuro, che sicuramente qualcuno questa sera con amici, parenti, oppure in purezza, cioè in splendida solitudine, andrà a rivivere. Ma torniamo al 2025, un po' di presente, un po' di presente ci vuole, prima però di rituffarci, questa volta, mini spoiler, in un passato un po' più lontano. Tania Ciriaco vive il suo presente laddove? Beh, al centralino 08 48 03 08 08, ha un passato meraviglioso, spero che anche il suo futuro sia abbastanza gradevole, piacevole per la prossima ora, come il vostro, se vorrete condividerlo con me direttamente, 076 321 1113. In regia c'è Michele Buonasorta, lui guarda sempre al futuro. Per fortuna, perché lui ha le mani sui cursori, sui tasti, è pronto a proiettarci su ciò che verrà. Quindi sono tutti al loro posto, tutti sanno esattamente cosa fare. Io speriamo che me la cavo. Ve lo ricordate? Il libro di qualche anno fa, ormai penso che siano già una trentina, il libro di Marcello Dotra, un maestro partenopeo che racconta i suoi ragazzi attraverso i loro temi e i loro pensieri. Intanto però eccovi il primo brano, che poi è anche l'indizio per scoprire l'argomento su cui surferemo. Facciamo così, surfiamo oggi, però non siate precipitosi a scrivere l'argomento se lo indovinate, perché potrebbe anche esserci il trucchetto.
Yeah.
No, caro Michele, non siamo in missione per conto di Dio, non stiamo rimettendo insieme il vecchio gruppo, anche se non escludiamo niente per il futuro, ma a Chicago ci fermiamo per poi ripartire. Dolce casa Chicago, ma tra l'altro siamo sicuri che stiamo parlando della città il cui nome prende ispirazione e soprattutto odore dall'enorme quantità di porri selvatici che ricopre quella terra e che non poteva non colpire i suoi fondatori? Lo chiedo perché l'efficace ufficio marketing dell'Illinois così ce la vende. Ma Robert Johnson, il bluesman che scrive, suona e canta per la prima volta appunto Sweet Home Chicago nel 1936, forse si riferisce a Port Chicago, che è in California, di cui tutti noi, appassionati di settimane di mistica, geografia e storia esclusi, ignoriamo l'esistenza, giusto? Va bene, anche Michele non l'ha mai sentito, no? Tu, Port Chicago. Ok. Lì Robert ha un cugino. Lì molti afroamericani trovano negli anni riparo fuggendo da un sud non così accogliente. In ogni caso, non fosse altro che per continuare nella nostra storia, parte per la sua avventura dalla Chicago più celebre Robert Francis Prevost, che noi chiamiamo tra amici Papa Leone XIV. Qualcuno si ricorda il nome per caso del precedente Leone? Sicuramente no, e sono qui apposta. Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci. Non è dato sapere se ci sia qualche linea di parentela con Eraldo, detto il Piedone, il centrocampista dell'ultimo Torino scudettato. Luigi Pecci, Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci, diventa papa nel 1878 e tiene le redini quale successore di Pietro, pensate un po', per 25 anni. Sono un bel numero, eh? Sarà un record o no? Allora, mano al telefono, avete 10 secondi per rispondere. No, però 10 secondi di vuoto non posso lasciarli, dopo arriva qualche... È vero che c'è la musica di sottofondo, è vero che comunque sono molto bravo e sto prendendo tempo, vi sto lasciando del tempo, eh? No, non è record, però vi regalo questa piccola classifica, questa... Diciamo che rimaniamo nei dischi caldi, eh? La classifica dei papi più longevi, il podio, ecco, mettiamola così. Al terzo posto proprio il nostro Leone XIII, 25 anni, 4 mesi e 29 giorni, perché anche i giorni sono importanti, dal 1878 al 1903. Al secondo, secondo me ci arrivate perché è facile, anche abbastanza in tempi recenti, Giovanni Paolo II, con 26 anni, 5 mesi e 17 giorni. E rullo di tamburi, al primo con la bellezza di 31 anni, 7 mesi e 21 giorni, ecco Pio IX, uno che dall'osservatorio privilegiato del Vaticano vede l'Italia costruirsi pezzo per pezzo e unirsi anche facendo breccia nel suo di regno. Ogni riferimento alla breccia di Porta Pia 1870 è puramente voluto. Chiude il suo pontificato 8 anni dopo. A dire il vero, a essere pignoli, A me piace un po' essere pignolo ogni tanto, che poi risulta anche insopportabile in certi casi. Ci sarebbe qualcuno che è durato anche più di lui, ma diciamo che è hors categorie, perché è Pietro, ma colui su cui è stata edificata la Chiesa non ha fornito la documentazione completa richiesta. 34, forse 37 anni, però manca la firma di un genitore o almeno del notaio, perciò lui si tiene il primato, ma non entra nella classifica. Le regole, d'altra parte, sono regole. Sapete che a Mille Storie nulla è lasciato al caso. La musica, in primis, ogni brano ha il suo perché, una ragione precisa che si lega e lega una storia all'altra. Quindi qualcuno in questo momento, dopo aver parlato di papi, si starà chiedendo: cocaine, cosa potrà mai c'entrare con un pontefice? È un po' imbarazzante, però c'entra. Ora, adesso non immaginate delle scene tipo Scarface o Wall Street, ma a tutto c'è un limite. Nella storia dei 267 pontefici, ebbene, c'è anche chi con la cocaina ha un rapporto piuttosto stretto. Oserei dire che ne è un cultore vero e proprio. E allora, rieccoci a Leone numero 13, sì, proprio lui. Questo papa è celebre, fra le altre cose, per la sua parsimonia nel consumare ogni singolo pasto. Mangia pochissimo, pasti semplici, frugali, è un tipo raffinato, eh? Di più, è un vero intellettuale. Oggi sembra scontato, ma al tempo non era così. Eletto in un momento delicato, con il potere temporale della Chiesa, che ormai viene meno, con il mondo curioso che diventa sempre più moderno, e lui tutte quelle novità e quelle innovazioni non le rifugge. Anzi, nell'ordine: 1. Primo pontefice a farsi fotografare. 2. Primo pontefice a registrare la sua voce su un fonografo. 3. Primo pontefice a comparire in un filmato. Cioè, verrebbe quasi da dire che è il primo pontefice veramente social. Scherzi a parte, è l'autore dell'enciclica Rerum Novarum, è il primo a parlare di socialità, di giustizia, dignità del lavoro, progressista come pochi altri nella storia della Chiesa. Lavora tanto, mangia poco e dorme ancora meno. Ma anche lui, carne e ossa, ha una debolezza. La sua è per un vino, il vino Mariani, o meglio, Mariani, perché questo vino nasce a Parigi. Il suo creatore è Angelo Francesco Mariani, che è un farmacista con discrete conoscenze, ma soprattutto con grande curiosità. La curiosità, se vogliamo, di uno scienziato. Una volta messosi al lavoro nel suo laboratorio, ricorda un particolare che lo ha sempre affascinato, delle popolazioni andine: le foglie di coca. Le foglie di coca masticate da secoli per combattere la fatica, l'altitudine e la fame. Ora, pensiamo bene, facciamo mente locale. Fatica. Un papa ne fa parecchia, eh? Non sembra, ma fa parecchia fatica, fidatevi. Altitudine. Ok, Roma da quel punto di vista non dà scompensi. La fame. Papa Leone XIII, ve l'ho detto, mangia come un uccellino. 2 su 3 le abbiamo, siete d'accordo? Mariani importa le foglie dal Sud America, le mette a macerare nel Bordeaux. Se vogliamo fare le cose, facciamole bene, quindi anche con un buon vino. E nasce così le vin tonique Mariani alla Coca du Pérou. A fargli pubblicità sono in molti, pensate, Jules Verne, Alexandre Dumas, Thomas Edison, influencer dell'epoca, che però impallidiscono al confronto del Papa. Sì, perché Leone XIII riceve il vino in dono e di proprio pugno decide di scrivere al Mariani per ringraziarlo e fargli complimenti per quella bevanda, quel tonico di cui apprezza subito la qualità. Ci abbina anche una medaglia d'oro commemorativa. Avrete già intuito che il Mariani, oltre ad avere doti farmaceutiche e di produttore vinicolo, è anche un comunicatore capace, anzi direi proprio tagliato. Trasforma i ringraziamenti di Leone XIII nella più grande campagna pubblicitaria del tempo, riproduce la medaglia col volto del Santo Padre e ne fa l'icona del suo vino. Attenzione, non la mette direttamente sull'etichetta, ma praticamente fa tappezzare città e paesi con i suoi manifesti e lo trasforma nel testimonial ufficiale con tanto di slogan: Sua Santità Papa Leone XIII ha benedetto il vin Mariani. Clamoroso, è tanto da essere ricordato come l'unico caso documentato di un pontefice associato a un prodotto commerciale, per di più alcolico e stimolante. Sarebbe come pensare oggi a Leone XIV con una bevanda energetica in mano. Vabbè, non andiamo oltre. Tutto questo accade mentre in Georgia c'è chi quelle stesse foglie di coca le mescola col vino, noci di cola e zucchero. Elimina il vino perché le restrizioni, i costi crescono a vista d'occhio, e così nel 1886 nasce la bevanda scura con le bollicine che conquista il mondo. concerto la poteva anche tirare, anzi la tira avanti anche per 12, 13, 15, 20 minuti, perché si avvicina, tra l'altro lo ricordo, il 23, uno speciale, e lo dico? Lo posso dire? Ci sarà uno speciale dedicato a Springsteen, proprio a Mille Storie, soprattutto alla serata Springsteen a Locarno per la prima di Liberami dal Nulla. Tra l'altro ricordo ancora che oggi, domani e giovedì, ultimi biglietti che potete vincere seguendo i programmi di Rete 1, Rete 2 e Rete 3. Se voleste, magari potreste arrivare anche al cinema con una Cadillac, magari Pink, oppure una di quelle del Ranch che ha appena cantato Bruce Springsteen in una delle canzoni più intelligenti mai scritte. Non lo dico io, lo dice Rolling Stone, che vale dire, per rimanere in tema, è la Bibbia della musica. Nella Bibbia ovviamente non si fa riferimento a quattro ruote con cavalli a profusione, ma il Papa ha viaggiato, pensate un po', anche in Cadillac nella sua storia, negli anni 40 se non ricordo male. E se scorrete la lista, cioè, troverete veramente un sacco di macchine clamorose. C'è anche, questo mi fa ridere, una Seat Panda con cui sfreccia in Spagna nel 1982. Cioè, da una Cadillac a una Seat Panda, Seat, perché in quegli anni c'era la collaborazione. Di sicuro nell'ultimo secolo i produttori hanno fatto a gara per abbinare il proprio marchio a una figura tanto importante. Omaggi, test e naturalmente degli slogan per convincere il Santo Padre ad usare la sua macchina.
Immagina che ci sia lui, Carol. E qua ci mettiamo anche un bello slogan. Non so, la macchina del Papa va da Dio e non consuma un'ostia. Eh?
Ma no, troppo, no, ma che sei scemo? No.
Scusa, ne ho un altro io, facciamo. La divina vettura costa molto, ma è sicura, eh? Suona?
La divina vettura è sicura? Beh, fantastico. Credo che però nessuno abbia mai usato tanto, anche perché credo che avrebbe rischiato male parole da qualche collaboratore, magari pontificio, o magari dal Papa stesso. E se pensate che non sia possibile sentire un pontefice esprimersi in maniera colorita, vuol dire che non conoscete bene la storia di Benedetto XIV, il Papa che ama le parolacce. Lui è schietto, sincero e sboccato, ma al tempo stesso è anche uno dei papi più apprezzati della storia. Le fonti ci dicono che la parolaccia non fa parte del suo bagaglio per il turpiloquio, né per aggredire, è un semplice e colorito modo di esprimere il suo lato più vero, sincero, ruspante. Le stesse fonti ci dicono che sono quattro le parolacce più usate, usate per colorire, rafforzare un concetto, insomma un vero e proprio artista della parolaccia. Prospero Lorenzo Lamberti è di famiglia nobile, ovviamente, siamo nel Settecento, viene da una casata di Bologna ed è eletto al soglio pontificio dopo un conclave lungo e estenuante, ma lungo davvero, perché dura 6 mesi, 255 scrutini, e decisiva è la sua mossa finale, che qui riporto con tanto di virgolettato, quindi è il Papa che sta parlando, non sono io, non arrabbiatevi. Se volete un Papa santo, allora scegliete il cardinale Golti. Se volete un politico, il cardinale Aldrovandi. Se volete invece un M puntato One, pensate un po', una testa un po' di... scegliete me. Liberi di non crederci, ma scelgono proprio lui dopo questo breve discorso. Progressista, ama le arti, fine oratore, esperto di diritto canonico, talmente avanti che fa di tutto per far sì che Laura Bassi, una delle prime donne laureate all'Università di Bologna, possa insegnare nella stessa. Non ci rendiamo forse conto, ma è una conquista clamorosa. Crede nella scienza, tanto che intrattiene un rapporto epistolare con Voltaire, laico, che è quasi un mangiapreti. Ama il popolo, cammina spesso nelle vie della città, consente ai poveri di raccogliere i frutti nei giardini pontifici, condanna la schiavitù nelle Americhe, toglie dall'indice dei libri proibiti alcuni scritti di Galileo. A ben vedere, se leggiamo queste cose e ci pensiamo, è incredibile che il suo pontificato duri qualcosa come 18 anni. Ma torniamo alle sue parolacce. La preferita è composta da 5 lettere con una doppia Z. Noi però, per non urtare giustamente la sensibilità di qualcuno allergico alla storia, intesa come storia con la S maiuscola, la sostituiremo nel racconto con il più innocuo gatto. Quindi quando io dico gatto, pensate che lui stava dicendo quella parola con due Z. Episodio numero 1. Benedetto XIV dorme già da un'ora, quando nelle sue stanze si presenta trafelato un monsignore. Esige di essere ascoltato dal Papa subito perché qualcosa di gravissimo è accaduto. Ci riesce, si inginocchia ai piedi del letto di quell'uomo che era già nella fase REM, riferendo che in un convento lontano, è stata trovata una monaca incinta. E lui: gatto, da come la facevate lunga pensavo che quello incinta fosse un frate. Anche se sono il papa non ho la virtù di cambiare lo stato di una donna gravida, quindi ci penseremo domani. Tutti torti non li aveva. Le parolacce di San Giovanni, e devo dire che queste parolacce del Papa vi hanno incuriosito parecchio. Ringrazio Rita che dice impariamo sempre qualche cosa, noi ci proviamo tutti insieme. Però visto che questa storia di Benedetto XIV vi ha conquistati, eccovi infine l'episodio che secondo me è più divertente e che lo riguarda. Quel suo incappare spesso, molto spesso nella parola gatto, ricordate, noi diciamo gatto al posto di quella con due Z, sta creando qualche malumore in Vaticano, o perlomeno rende la sua figura grezza e ignorante, cosa che invece, lo avete capito, non è. Così alle ripetute segnalazioni lui reagisce nel modo seguente: si rivolge al suo più stretto e fidato collaboratore, il Monsignor Boccapaduli, e gli chiede di fare una cosa tanto semplice quanto geniale, e cioè di tirare la sua tonaca ogni qualvolta lui pronunci la parolaccia in questione. Inizialmente bisogna dire che lo stratagemma pare funzionare, ma poi arriva il giorno in cui tutto crolla miseramente. È mattino, i camerieri segreti riportano gli ultimi fatti cittadini al pontefice. Fra questi c'è un incendio nel rione Monti e lui reagisce con un gatto. Esclama proprio così, e il Monsignore allora gli tira la tonaca. Lui si gira verso il Monsignore e dice: avi ragione, cioè in bolognese si dovrebbe dire così, però hai ragione, gli dice. Il problema è che il Papa ad ogni notizia riportata replica con la solita esclamazione, e così le tirate di tonaca diventano un susseguirsi incessante fino alla sua esplosione. Hai rotto i, sono le 11:42, non lo posso dire, ma la traduzione di Mille Storie è i tenerini, Boccapaduli. Gatto, 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 la voglio santificare finalmente questa parola, anzi voglio dare l'indulgenza plenaria a chi la ripete almeno 10 volte al giorno. Da quel giorno nessuno ha più nulla da ridire, e qualcuno, ve lo posso assicurare, è convinto tuttora di essersi guadagnato un pezzetto di paradiso a furia di parolacce. Mille Storie torna domani.
En rose, il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une grande part de bonheur dont je connais la cause. perso.